Lemonada.
Ciao, sono Francesca Nazzarin e In Giro con Fra è un podcast in cui vi racconterò un po', spero anche con ironia, della mia vita frenetica, spesso con la valigia e soprattutto di che cosa abbia rappresentato per me trasferirmi in un altro paese per quasi 10 anni. Nel 2013, infatti, ho incontrato Jeremiah Freitz, mio marito, ed insieme alla sua band, The Lumineers, e al nostro bimbo, abbiamo veramente avuto la fortuna di girare il mondo in lungo e in largo. Vivere negli Stati Uniti e viaggiare così tanto con la mia famiglia è stata un'esperienza incredibile, un viaggio anche introspettivo in cui non sono mancate le sfide personali. In questo podcast mi confronterò con italiani di spicco in tutto il mondo, persone con uno stile di vita che li porta ad essere spesso in giro, e vi guiderò attraverso le storie di ognuno di loro, i successi, i momenti difficili e la voglia di mettersi in discussione per realizzare i propri obiettivi. Oggi Ger partirà per l'America e starà via un mese, quindi abbiamo deciso di festeggiare il compleanno di Tommaso in anticipo. E una sensazione strana la mia, quella di non partire per l'America, perché alla fine è un paese in cui ho abitato a lungo con mio marito e a tratti mi manca. A proposito di questa sensazione di appartenenza o meno ad un luogo, ho fatto una bellissima chiacchierata con Nina Senikar. La mia ospite di oggi è una mamma, un'attrice, una modella, si è laureata in Management della Cultura, Arte e Spettacolo all'Università della Bocconi di Milano, parla molte lingue, è nata in Serbia, ha vissuto in Italia e ora vive a Los Angeles. Benvenuta Nina Senikar.
Grazie, ciao.
Come stai?
Io abbastanza bene, tu?
Bene, grazie, io sono in Italia, tornata da poco.
Madonna, che invidia, dove sei? In che zona?
A Torino, sono a Torino.
A Torino?
Sì, però ho vissuto bellissimo per 10 anni in Colorado, Denver, con mio marito.
Sì, sì. E che differenza, no? È un altro mondo.
Tra l'altro è un altro mondo, proprio il Colorado rispetto ad altre zone dell'America. Ecco, non è Los Angeles, non è New York, è proprio un mondo a parte. Senti, Nina, tu non solo hai viaggiato tanto, ma hai proprio vissuto in posti diversi e tra viaggiare e vivere, quindi integrarsi in un paese, c'è molta differenza. La mia domanda è quando e dove ti senti più a casa?
Ma guarda, è una bellissima domanda a quale non ho la risposta, perché cioè, io mi sento, riesco ad adeguarmi un po' ovunque, ma il problema è che non mi sento a casa ormai da nessuna parte. È un po' triste questa cosa, ti dico la verità, ho perso un po' questa sensazione di sentirmi a casa, perché ovviamente sì, io sono serbo, ho vissuto qua fino a 18 anni, poi ho vissuto a Milano per quasi 10 anni, poi adesso sono a Los Angeles da ormai 8 anni, magari anche 9, ho lasciato un pezzo del mio cuore in ognuna di queste città, ma non mi sento a casa adesso ormai, cioè, così ti direi magari Milano, però adesso torno a Milano, tanti
mi
amici sono anche via. Sì, è bellissima, più bella che mai, la amo, cioè mi viene, sono felice solo a pensare a Milano. Però non so se è un vero amore o un vero sentimento di essere a casa, oppure sono quei ricordi che avevo quando avevo 20 anni e comunque vivevo a Milano. Perché sai, quando hai 20 anni stai da Dio ovunque, cioè non è
certo,
che insomma non capisci ancora un sacco di cose della vita. E quindi, ma non lo so, mi sento un po' a casa ovunque e un po' da nessuna parte.
Sai che anch'io ho questa sensazione, nel senso,
vero,
che quando ero a Denver dicevo oh, voglio tornare a casa, Italia, Italia. Ci siamo spostati, adesso che sono in Italia mi manca tantissimo l'America, quindi in realtà ho detto aspetta un attimo. Quindi mi piace l'idea che vivo un po' di qua e un po' di là, perché a un certo punto ti abitui a certe cose in America, in Italia, ovunque tu sia nel mondo, della cultura nuova, e ti mancherà sempre la tua di origine. Però poi quando torni nella tua di origine dici questo là funziona meglio, questo qua funziona peggio, questa cosa mi manca. Quindi anch'io ho detto wow, ero convintissima. E invece no, e invece non più. Senti, come descriveresti Nina bambina?
Wow, Nina bambina, super ambiziosa, sapevo sempre quello che voglio, ero super super focused, molto focalizzata, io stavo, facevo l'equitazione, salti ostacoli, mm-hmm. e quindi passavo le intere giornate con i cavalli, e quindi scuola cavalli, da quando avevo 5 anni, e quindi super super focused, super ambiziosa, me ne fregava solo dei cavalli, volevo vincere il campionato della Serbia, volevo essere nella nazionale, e quindi ero un po' una bambina diversa secondo me, perché avevo questo drive di vincere, di ottenere questi risultati che magari altre bambine a quell'età magari ci pensano all'altro.
Certo, quindi lo facevi proprio a livello agonistico.
Sì, infatti poi sono entrata nella squadra nazionale.
Ah, wow.
della Serbia, che poi sai, non è che insomma, comunque sì, è una cosa bellissima essere nella nazionale,
sì.
Ma sì, a quell'epoca era subito dopo la guerra, quindi comunque sai, non è che il livello non era altissimo, cioè in senso a livello mondiale non potevamo fare assolutamente niente, ma già il fatto che io c'ero, che siamo andati, mi ricordo siamo andati fino a Thessaloniki, che figurati, cioè è mezz'ora di aereo, cioè non è che è un granché, però per me era tipo sai…
Big deal.
ero super mega fiera. E quindi ero, vabbè, insomma, era un po' una infanzia un po' diversa, però secondo me bella, perché ero talmente focus su quello che non mi, sai, non soffrivo tanto le guerre e robe varie.
Ma infatti io volevo chiederti, la Serbia è una terra romantica, tormentata e mai banale. Che impatto ha avuto la guerra sulla tua infanzia e sulla tua crescita?
Ma un impatto enorme. Noi tutti abbiamo un certo tipo di trauma, perché abbiamo vissuto la guerra. Beh, io come bambina, però secondo me i miei genitori ancora di più, perché essere un genitore, adesso che io sono un genitore, essere un genitore durante la guerra, secondo me è una cosa talmente terribile che non lo posso neanche immaginare. Vabbè, io ho vissuto due guerre, adesso non per andare nei dettagli, ma sia quella di Bosnia sia quella di Kosovo nel 99. Ma sicuramente ti fortifica, cioè diventi un muro, e tutti gli altri problemi nella vita ti sembrano banali. E quindi da quel punto di vista sono super, non dico che ne sono grata, però cioè, magari quando vedevo gli altri miei amici dagli altri paesi che magari si lamentavano per certe cose, io nella mia testa dicevo, oddio, cioè non hai idea quanto sei fortunato.
Certo.
Diciamo che questo è il lato positivo. Ci sono quelle piccole cose che magari, non so, il rumore della siren che andava quando cominciavano a bombardarci ogni sera oppure ogni mattina, e nelle certe canzoni della musica tipo techno, ogni tanto passa questo suono di questa siren,
La
come si
sirena.
dice, sirena? La sirena. E, tipo, mi ricordo come se fossi ieri, ero a Ibiza, tipo a Pasha, sai, 20, non so, 22 anni, quanti anni avevo, a fare festa, e a un certo punto comincia la canzone con questo rumore, e io subito tipo cioè, mi sono venuti i brividi. Ci sono i momenti nella vita vengono questi flashback dove veramente cioè, non è molto gradevole questa
Ti ritorna
sensazione,
in
però.
mente, sono sensazioni
Subito, sì.
associate. Senti, ad un certo punto tu decidi di venire in Italia. Se ho letto bene, parti con 300 euro, ti fai 35 ore di pullman, prendi un taxi, arrivi davanti all'università Bocconi alle 4 del mattino e aspetti da sola che l'università apra alle 8. Sì, ed eri così giovane, cioè te le ricordi le sensazioni di quel viaggio? Cioè, così giovane,
Certo.
così coraggiosa, non hai mai avuto paura?
Per me era una grande avventura, cioè io ero talmente, talmente fissata di fare la Bocconi, ero talmente, cioè io innanzitutto volevo tantissimo studiare all'estero e speravo tanto di andare in America a studiare, perché il mio sogno era di montare i cavalli in America, di fare, sai, salti ostacoli in qualche club molto, perché sai, là comunque avevano i soldi, quindi c'erano delle cose molto belle, però nessuna università offriva la borsa di studio piena, e sai, là comunque sai benissimo che educazione in America
molto
costa
caro.
Veramente, ecco, quindi anche se ti danno, non so, un 80%, comunque io non potevo ovviamente… pagare il resto. E una mia amica mi ha detto della Bocconi, all'epoca era 2004, 2003 quando ho fatto l'applicazione, ed era tutto online. Ovviamente sai, 2003, noi quasi appena usciti dalla guerra, cioè i miei genitori comunque sono super educati, medici, insomma, però un po' pensavano che fosse magari una truffa, perché sai, online, tutto online, mandi questi documenti, non so, cioè tutto sembrava un po' strano. Quindi io mi ricordo la sensazione del sollievo quando sono andata e ho visto che c'è veramente il palazzo della Bocconi, perché avevo una paura che adesso ho fatto tutto questo casino, ho prestato soldi dal mio nonno, pullman, non sono andata all'università dell'economia in Serbia, cioè. E poi arrivo là e non c'è niente, cioè ti giuro, oddio, che io avevo questa cosa in testa. Quando ho visto che c'è, ho detto vabbè, siamo a posto, cioè esiste. E quindi niente, poi ovviamente, cioè, è cominciato il periodo più bello della mia vita, cioè io mi ricordo l'università come veramente il periodo più bello della mia vita. Che poi ho fatto quel viaggio parecchie volte, perché i primi, diciamo, 2 anni, ogni volta che tornavo in Serbia comunque prendevo dei pullman, perché gli aerei erano all'epoca troppo costosi. Poi piano piano ho cominciato a prendere degli aerei. E una volta ho conosciuto un ragazzo che è diventato mio fidanzato. Ci siamo conosciuti nella stazione, tornando a casa in Serbia. E poi ci siamo fidanzati, questo era un bellissimo viaggio del film, però sì, ognuno di quei viaggi era una cosa veramente,
un'esperienza,
sì, un'avventura. Però sai, a 18 anni, cioè io ogni tanto la gente mi chiede, ma avevi paura? No, guarda, veramente zero paura, avevo questa grande sensazione di un'avventura che sta per cominciare.
A 18
fosse.
Anni lo fai, l'incoscienza, sì, bella,
sì,
di 18 anni.
Sì, io poi ho fatto la stessa pazzia a 28, quando sono andata via dall'Italia e sono andata in America, e mi sono resa conto che, sai, c'è grossissima differenza quando lo fai a 18 anni e quando poi lo fai a 28 anni.
Io l'ho fatto a 27, sì, e l'ho fatto con incoscienza, poi ho capito dopo cosa stavo
Vero?
Per fare. Sì. Senti, quando io sono arrivata in America, ti dicevo, ho imparato il termine culture shock, che è quel meccanismo per cui la nuova cultura in qualche modo ti sciocca, no? Perché magari vedi delle cose molto diverse dalla tua cultura di origine. Per esempio, io sono arrivata a Denver e il primo impatto scioccante sembrerà banale da italiana, ma è stato il cibo. Allora, io mi ricordo che una volta mia suocera mi ha invitata a pranzo fuori e lei ha ordinato chicken pasta, che già mi suonava male. Ecco, e praticamente è arrivata questa pasta in bianco, scotta, tutta appiccicata, e poi c'era una fettina intera di pollo appoggiata sopra. Ecco,
che
io
schifo,
lì, mamma mia. Io lì sicuramente ho avuto uno shock e non mi sono ancora ripresa. Ecco, tu hai qualche ricordo che ti ha stupita, scioccata, sorpresa in Italia o in America?
Io nell'università studiavo in inglese, e quindi tutti i miei compagni di classe erano più o meno international, quindi io all'inizio non parlavo neanche italiano, ovviamente, e non è che avevo tanto contatto con gli italiani, tranne al supermercato oppure nei tram. Ovviamente la cosa prima che mi viene in mente è che comunque sai, la gente che magari ti dice qualcosa sulla strada, cioè oh che bella ragazza, oh che vabbè. Ecco, un altro shock, che nessuno parlava inglese, questo era veramente un shock enorme, cioè in Serbia parlano tutti inglese, magari non perfettamente, ma per fare una conversazione semplice sì. La cosa che mi fa più ridere, mi è sempre fatto più ridere, quando magari chiedi in italiano, ma do you speak English? And they're like, yes! E tu dici tipo, non so, what's your name? E loro, cioè, veramente questo mi è...
Senti, tu parli e reciti in tre lingue, che non sarà facile di sicuro. Per me, ad esempio, all'inizio non è stato facile lavorare là in US, perché avevo sempre il terrore di non capire. Cioè, sono partita con un inglese, forse un inglese serbo, cioè era giusto per sopravvivere, per fare un minimo di conversazione, ma non, ecco, non a sufficienza da viverci e giostrarmi da sola. Quindi avevo sempre il terrore di non capire. Poi mi sono buttata e sono stata contenta, perché io l'ho imparato andando da Whole Foods, cioè con la gente per strada. E ad esempio mi ricordo che però per 2 anni io non ho risposto al telefono, perché quando mi parlavano, avevo il tramo del telefono, cioè io non capivo niente, perché poi per me leggere il labiale era fondamentale. Mettevo in viva voce e dicevo, Ger, che cacchio dice questa? Quindi ad un certo punto ho detto, sai che c'è? Io non rispondo più al telefono, mi mandate le mail. C'è stato un momento, non so, in America, in Italia, in cui ti sei sentita un po' un outsider, un pesce fuor d'acqua?
Ma sicuramente sì. No, ma io sono, guarda, capisco benissimo quello che dici. Anch'io ogni tanto non rispondo al telefono, preferisco che mi mandino la mail. Però poi ho paura che quando mando la mail di risposta, che non è abbastanza formale oppure troppo formale. A me quello che capita spesso è di costruire una frase come se magari la costruirei in italiano, di costruirla in inglese in quel modo. Adesso non mi viene in mente l'esempio, ma capisci quello che dico?
Certo, perfettamente.
Sì, sì. E poi una volta sono tornata a casa e la mia mamma mi diceva, quando ero ancora in Italia, e parlavo in serbo, e la mamma mi diceva, ma scusami, perché canti? Cioè, perché canti in serbo quando parli? Cioè, parli... Perché sai, voi italiani, cioè, italiano comunque è una lingua molto melodica. Cioè, e quindi in serbo invece no, è molto... duro, e quindi ogni tanto parlo in serbo cantando quasi. No, ma mi sentivo pesce fuori di acqua, cioè sempre, ancora oggi, ovunque sono, come ti dicevo prima, cioè
anch'io.
Sia a livello di lingua, sia a livello di cultura, cioè tutto. Io ormai sono diventata, non so, veramente un pesce fuori d'acqua in tutti i sensi.
Quali sono, secondo te, i pro e i contro, casomai ce ne fossero, di crescere con un'identità multiculturale?
Ma ci sono tantissimi pro, secondo me. Ovviamente, cioè, hai una visione del mondo più ampia, cioè capisci molto di più dei problemi, magari sei più empatica per quanto riguarda i problemi degli altri, che magari non vedi se vivi in una città piccola dove comunque conosci tutti, dove magari non esci spesso. Io lo vedo spesso con i miei amici che magari non sono sono sempre stati qua. I contro sono anche quelli, sono tanti adesso, cioè, come ti dicevo prima, sono il fatto che non ti senti mai al 100%. Cioè, io non importa quanto bene parlo una lingua, quanti libri ho letto in quella lingua, quanti film ho recitato in quella lingua, cioè mi sento sempre come se mi mancassero le parole. Cioè, il mio vocabolario non è mai al 100%, perché in continuazione penso in 3 lingue diverse, almeno.
Ma infatti io... ho avuto la sensazione negli anni, non di dover cambiare me stessa, perché alla fine non è un cambiamento così grande, però magari di dover riadattare dei lati del mio carattere e del mio senso dell'umorismo per renderli più comprensibili per la cultura in cui ero in quel momento. Cioè, non so se ha senso quel che sto dicendo.
Assolutamente.
Ecco,
sì.
Magari a volte facevo una battuta diretta e magari un po' più cinica.
Vero.
E Jeremy mi diceva, cioè mio marito mi diceva, io ti conosco e ho capito, ma per alcuni è difficile capire quando stai scherzando. E quindi ho capito che nella mia testa intendevo una cosa e poi il messaggio veniva recepito in maniera completamente diversa. Allora, tu ti sei mai sentita come se dovessi reinventarti, diciamo, con la sensazione che ti ho appena descritto io?
No, guarda, sono veramente assolutamente d'accordo con te, cioè, specialmente per quanto riguarda l'umorismo, hai detto benissimo. Cioè, io Io prima mi reputavo una persona che, insomma, non dico che sono la persona più simpatica del mondo, ma una che comunque le battute le sa fare. E adesso piano piano io veramente non le dico neanche più, perché specialmente in America, perché come dicevi tu, o a livello caratteriale proprio la gente non le capisce perché
sempre stronza, scusa,
sì, sì, quello assolutamente. Io poi con questa faccia serba, cioè io sembro sempre stronza, se non tipo, se non ho un sorriso da qua a qua sembro cioè stronzissima. No, ma poi anche a livello ovviamente di parole, come dicevi tu, cioè magari non, magari io penso veramente una cosa ma non riesco a esprimerla in quel modo in che loro la capiscono, e sì, non passa il messaggio, e poi tu non sembri abbastanza divertente, poi cioè alla fine io ho un po' lasciato stare, perché ogni tanto mi scappa qualche battuta che magari veramente non c'entra niente.
Sì, questa io l'ho pagata cara negli anni.
Vero?
Senti, secondo te tra Serbia, Italia e Stati Uniti quali sono le differenze e modi di reagire diversi nei confronti della vita, delle sfide?
Vabbè, Italia, adesso spero che mi capisci in modo giusto, è una grande fortuna. Secondo me gli italiani come popolo sono un po' viziosi, perché, cioè almeno dalla mia esperienza, è un popolo che comunque vive abbastanza bene. Adesso dimentichiamoci quest'anno terribile che è dietro di noi, che tutto il mondo ha massacrato, specialmente Italia, ma ti parlo prima del Covid. Comunque la maggior parte degli italiani non ha vissuto le guerre dalla seconda guerra mondiale, sono abituati a comunque fare vacanze molto spesso, se non dico ogni weekend si va da qualche parte almeno per fare un piccolo viaggetto. Cioè popolo che vive la dolce vita, veramente si vive bene in Italia, cioè un popolo felice. In Serbia dall'altra parte siamo troppo, adesso ci stiamo riprendendo un po', ma gli ultimi 20 anni erano terribili, c'è la gente molto, si sente un'angoscia nell'aria, perché comunque il popolo ha sofferto un sacco, ci siamo appena ripresi da una guerra, è arrivata l'altra, ci sembra quasi che non c'è la fine. E poi in America, bah, là sono. Poi a me non piace generalizzare America perché è un paese talmente enorme, con tantissime culture, tantissime, come dicevi tu, cioè la mia esperienza a Los Angeles non c'entra magari niente con la tua a Colorado, quindi non saprei neanche. Io là ho questa paura enorme di questi qua, tutti con le pistole che vanno a scuola a spararci. Per me è un paese che non capisco, come dicevo prima, l'educazione, il sistema sanitario, c'è cioè un sacco di problemi che secondo me un paese come America dovrebbe risolvere. Ogni paese ha lato positivo e negativo, ovviamente. Se ti devo dire quale preferisco, ti direi Italia senza pensare, ovviamente.
C'è una cosa che io ho patito molto, è stata per esempio il tempo, c'è cioè la concezione del tempo. Come diciamo, tra viaggiare e vivere in un posto c'è una bella differenza. Quello che io ho patito di più nei primi anni è stata la lontananza, non quella geografica, quanto più quella temporale, cioè il fatto di non poter essere tempestivamente a casa. Se succedeva qualcosa, oppure di non poter passare abbastanza tempo, ad esempio, con i miei nonni malati, che poi ho perso. E quindi il fatto di perdere del tempo con le persone a me vicine, a me questa cosa mandava abbastanza fuori. E soprattutto all'inizio, magari, no? Io non conoscevo nessuno, non avevo uno straccio di amica e magari volevo chiamare mia mamma, la mia amica, per condividere una cosa ed erano le 5 del pomeriggio e dicevo, cavolo, è notte. E adesso con chi parlo? E adesso me la devo tenere fino al giorno dopo, no? Tu hai mai avuto questa sensazione un po' di angoscia legata al tempo che togli?
Assolutamente, sì. Il fatto che se succede qualcosa non posso stare là, non posso essere là in un paio di ore, poi sai, Los Angeles è ancora più lontana. Adesso ti dico una cosa che non ho detto mai a nessuno, neanche a me stessa non l'ho ancora messa, però adesso guardando da questa distanza di anni, Io penso di aver fatto l'errore più grosso della mia vita ad aver lasciare l'Italia, perché io comunque in quei 10 anni che ero in Italia ho costruito un sacco di amicizie bellissime, al di là del lavoro, amicizie bellissime, un paese meraviglioso, cioè ovviamente all'epoca io volevo per forza andare a Los Angeles, a New York, volevo studiare recitazione, volevo mi erano aperte un sacco di porte. All'epoca la Nina di 10 anni fa non l'avrebbe mai non avrei mai perso questa opportunità, ma adesso Nina 10 anni dopo se potessi tornare in tempo non sarei mai partita, perché secondo me non valeva la pena, non valeva la pena stare così lontano da tutti, perché secondo me, cioè, sicuramente l'avrei vissuto anche tu sulla tua pelle, cioè comunque le amicizie un po' le perdi, non fatto che non siete più amici, però sai, se tu non sei là nella vita quotidiana, cioè magari non so, una tua amica nasce la bambina, oppure non so, si sposano, tu magari non ce la fai, cioè ci sono un sacco di cose che perdi, e se le perdi per così tanto tempo, un po' queste amicizie, cioè non dico
deteriorano
spariscono, un po'
pochettino.
sì, e quello mi pesa un sacco, ovviamente, quello è una cosa brutta.
Senti, tu a Los Angeles hai fatto famiglia di fatto, no? Il tuo compagno si chiama JL, sei un attore americano, nonché il padre di tua figlia, Nora Grace. So che hai sempre tenuto la relazione abbastanza privata, però se ti va posso chiederti come vi siete conosciuti?
Ci siamo conosciuti tramite un amico in comune. In un ristorante. Io ero appena uscita da una relazione lunga e non avevo nessuna voglia di entrare in un'altra relazione, e quindi, cioè, non ero abbastanza, non ero interessata per niente. E invece lui dice: adesso magari è una cagata, ma lui dice che appena mi ha visto sapeva che sarò la sua moglie, insomma, vabbè, questo chissà se è vero o no, però così ci siamo conosciuti. Poi ovviamente io, come tutta la mia vita, ho tenuto sempre le mie relazioni abbastanza private, perché perché secondo me due persone sono due persone individuali nelle loro vite, e quasi mi sembra che tutte le persone che parlano tantissimo di se stessi, sai, fanno troppe foto su dei social,
Troppo
fanno
innamorati.
troppo, cioè quasi mi sembra che tutte dopo un po' si lasciano, e io ti giuro, anche se non le conosco, io sto male, cioè io veramente soffro quando vedo una coppia. Adesso tipo sono lasciati J-Lo e Herod, non li conosco, non sono miei amici, ma io ti giuro che ho sofferto, cioè io stavo così male perché per 3 anni vedevo questi due innamoratissimi e sono rimasta veramente male, quindi io, non lo so, un po' per scaramanzia, ma ero sempre così. Proteggo quello che per me è la cosa più cara del mondo, che è la nostra relazione, la nostra famiglia. Ma ero sempre così, cioè non ero mai una che voleva fare tantissime dichiarazioni d'amore nel pubblico e robe varie.
Tu hai avuto una gravidanza serena, l'hai vissuta in America o sei riuscita a tornare a casa un po' in gravidanza?
Io durante la gravidanza soffrivo molto il fatto che non potevo lavorare, perché come al solito capita, mi sono successe, ho avuto due opportunità molto molto belle mentre ero incinta, un film e una serie televisiva che non potevo fare perché ormai avevo una pancia bella, cioè bella grossa, e non potevo fare questi due lavori, e quindi ho sofferto un sacco. Mi sembrava la fine del mondo, cioè mi chiedevo tipo: ma questo vale la pena? Ma io poi adesso, cioè, boh, non so, ho fatto tutta la vita per poter lavorare, adesso non posso lavorare per questa cosa. Mi facevo
Un po'
un
in
sacco di segni
crisi.
mentali, un po' in crisi, sì. E poi una volta nata Nora, sinceramente ho dimenticato tutto, le mie priorità cioè, sono cambiate completamente. Io ancora ovviamente adoro lavorare, è la mia priorità, però qualsiasi cosa che perdo vale la pena, insomma, non mi sento. Non ho più questa amarezza che avevo quando ero incinta.
Senti, ti faccio l'ultimissima domanda. Quando io sono arrivata a Denver, come ti dicevo, non conoscevo nessuno, ma avrei tanto voluto l'amico, l'amica per darmi dei consigli e spiegarmi un po' di quella cultura. Poi è andata bene così perché la solitudine, secondo me, ti ti spinge ad andare fuori casa, esplorare, conoscere gente, te la devi cavare. Se tu dovessi dare un consiglio, cosa diresti ad una ragazza che magari vive una relazione o diventa mamma in un paese diverso dal suo e si ritrova un po' più sola?
No, il mio consiglio sarebbe, vabbè, se puoi fai venire qualcuno dei tuoi, cioè quello assolutamente, qualcuno della famiglia, anche qualche amica è fondamentale. Se proprio no, se non è possibile, come ben sappiamo succedono questi momenti quando non è possibile, ma ormai abbiamo imparato tutti durante la pandemia di usare tantissime videochiamate, Skype, FaceTime, cioè sentirsi meno soli possibili. E poi una cosa che ho imparato, che magari non aiuta tanto, ma secondo me è importante, come dicevi anche tu, cioè un attimo cercare di usare il fatto che sei là, in qualsiasi posto ti trovi, e di imparare più della loro cultura, di magari, anche se magari non ti interessa, tu magari non è che avevi tantissima voglia di parlare con il tuo vicino di casa a Denver perché ti sembrava una superficiale, no? Però nella vita, secondo me, uno di qualsiasi persona può imparare qualcosa.
Magari, ti devi adattare, a volte, impari sì, ad adattarti.
Sì. E poi ovviamente, come dicevi tu prima, non è che tu cambi te stessa, non è che tu cambi la tua personalità e la tua persona, non è che ti vendi l'anima, come si dice, però
certo.
Un po' ti adegui e cerchi di prendere il meglio della situazione in quale ti trovi.
Nina, senti, grazie e io ti invito al prossimo concerto perché sarò a Los Angeles, quindi se ti va io ti scrivo e porta anche la bambina perché noi siamo attrezzati anche per i bimbi, ne abbiamo un bel po' che girano, tutti della stessa età.
No, mi farebbe molto molto piacere.
E niente, grazie mille, è stata una bellissima chiacchierata.
Grazie a te, grazie davvero.
È stato bello e interessante per me ascoltare il punto di vista di chi, come me, ha spesso vissuto emozioni contrastanti, perché alla fine trasferirsi o intraprendere un lungo viaggio non sono mai scelte facili. Però, come diceva Proust, un vero viaggio non è cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi. E questa consapevolezza per me è la ricchezza più grande. In Giro con Fra è un podcast di Lemonada Media. Il programma è prodotto da Julia Yord. La musica è di Jeremiah Freitz and Hannes Brown. I produttori esecutivi sono Jessica Cordova Kramer, Stephanie Whittleswax e Francesca Lazzarin. Se vuoi che gli altri ci ascoltino, scrivici una recensione. Mi puoi seguire su Instagram, @Francesca_Laz, oppure su Lemonada Media attraverso le piattaforme social, @Lemonada Media.